Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo sulle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna, e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, pure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Brano del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato, nella narrazione di San Matteo, è inserito in uno dei cinque grandi discorsi in cui lui compendia tutto l'insegnamento di Gesù. Ultimamente abbiamo ascoltato il primo grande discorso, quello della montagna. Questo brano di oggi fa parte del discorso missionario, un discorso che rivolge Gesù ai suoi 12 apostoli in primo luogo, a queste persone che ha scelto perché continuassero a proclamare la bella notizia, cioè il Vangelo di salvezza. Questi apostoli, non dimentichiamoci, che sono la Chiesa. La Chiesa altro non è che la presenza di Gesù nel tempo e nella storia, in primis attraverso il ministero sacerdotale, attraverso l'esercizio della celebrazione dei sacramenti attraverso i quali noi riceviamo la grazia di Dio. Quindi il discorso che Gesù oggi fa in primo luogo è rivolto a loro, perché come ha fatto lui vadano nel mondo senza timore, senza tremore, ad annunziare questa verità fondamentale che è l'amore di Dio per gli uomini. La Chiesa però oggi lo propone a tutti noi, a tutti i battezzati, perché come giustamente il Concilio Vaticano II ha nuovamente messo in evidenza, cercando di rinnovare quell'immagine un po' vecchia per cui la Chiesa era divisa in tre gerarchie e quasi quasi sembrava che l'unica vera presenza fosse la gerarchia sacerdotale, il Concilio Vaticano II ha messo in luce invece la verità profonda che tutto il popolo di Dio è sacerdotale. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino ed è un popolo sacerdotale, profetico e regale, dicono le costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II. E perché siamo tutti sacerdoti, re e profeti? Perché tutti partecipiamo del sacerdozio di Gesù. Noi siamo battezzati in Gesù, riceviamo, partecipiamo alla sua stessa vita. Quindi l'essere cristiano, l'essere sacerdote, l'essere laico impegnato, qualsiasi altra cosa, non è qualcosa di umano. Ogni credente è inserito nel corpo mistico di Cristo per, prima di tutto, assimilare la verità di Cristo, cioè assimilare la sua salvezza. Perché noi non siamo pienamente salvati, tant'è che esiste la possibilità, purtroppo, che si possa andare anche all'inferno. Ecco, noi siamo in cammino verso la pienezza della salvezza. Abbiamo tutti ricevuto gratuitamente un germe di vita nuova che attende di crescere, di trasformarsi, di trasformare la nostra vita. qualche teologo moderno, ha coniato questa bellissima espressione per indicare il mistero della salvezza del cristiano nel mondo, del già e non ancora. Già perché in qualche modo siamo già salvati, perché Cristo abita in noi, la Trinità abita in noi. Non ancora perché tutta la nostra vita non è armonizzata pienamente alla Trinità. Nel nostro cuore, nella nostra esistenza c'è un conflitto. A volte seguiamo Dio, a volte seguiamo il mondo. A volte riusciamo a testimoniare la parola di Dio, a volte non abbiamo il coraggio, la forza, la risorsa. Allora questo discorso che oggi la Chiesa ci propone attraverso questo brano di San Matteo, dobbiamo interpretarlo all'interno di questa consapevolezza, di questo quadro esistenziale dentro il quale noi siamo inseriti, altrimenti sono parole un po' difficili da declinare. Noi siamo delle creature in cammino verso la pienezza della salvezza e in questo cammino possiamo trovarci in situazioni difficili, in situazioni pericolose. Pensiamo ai primi tempi, i cristiani si trovavano a volte a dover essere interrogati dai magistrati romani che gli chiedevano: sei veramente cristiano? Sì. Ma vuoi bruciare l'incenso per l'imperatore che anche lui è Dio? E il cristiano doveva scegliere se sottomettersi a una normativa giuridica, sociale, attraverso la quale doveva dichiarare anche lui che in qualche modo l'imperatore era divino o no. Ma lì si rischiava la vita, Chi non aderiva a questa richiesta, chi non bruciava l'incenso, poi andava al circo, Veniva sbranato dalle fiere, era possibile di morte. Quindi non era una passeggiata. Quindi qui il brano ci parla dei primi tempi della Chiesa, dove addirittura si dice genitori contro figli, sorelle contro fratelli. Insomma, il cristianesimo nascente doveva confrontarsi con una società refrattaria, ma non tanto su categorie intellettuali, ideologiche, perché i magistrati romani ne importava poco. Nell'ufficio delle letture abbiamo la testimonianza di un magistrato che cerca di convincere, non mi ricordo se è San Satiro o un altro santo, gli dice: ma cosa ti importa, no? Tu bruci l'incenso, tu puoi continuare a credere in Gesù, no? Tu continua a credere in Gesù, però brucia l'incenso all'imperatore e avrai salva la vita. Il problema non era ideologico, era esistenziale, concreto. Cioè i cristiani erano chiamati a vivere uno stile di vita che metteva in discussione gli altri stili di vita. E quindi spesso e volentieri rischiavano la morte. Il Signore quindi ha iniziato a mettere in guardia i suoi primi 12 apostoli dicendo: io vi mando in missione, voi siete i miei eletti, io vi ho scelti. Prima di questo brano si dice: ricevete la forza dello Spirito Santo attraverso la quale voi potrete fare anche miracoli, come ho fatto io. Potrete fare gli esorcismi, fare tutto, però state attenti, perché vi metteranno in prigione, vi perseguiteranno. Quindi la fede implica anche questa fiducia assoluta nella provvidenza di Dio, quand'anche l'uomo deve attraversare delle situazioni così difficili, il doloroso, dove sembra che Dio non sia presente. Come il primo brano ci racconta di Isaia: tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, ma il Signore è il mio fanco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Signore degli eserciti, che provi il giusto e vedi il cuore e la mente. Ecco, poi Geremia sappiamo che è stato buttato nella cisterna, senza cibo, e poi è dovuto andare anche lui in esilio in Egitto ed è morto. Però ha proclamato sempre la sua fede. Perché la fede cristiana, carissimi, certamente è l'adesione ad alcune verità che Gesù è venuto a rivelarci. Ma una di queste verità è di ordine esistenziale, cioè credere che Lui è amore credere nella sua provvidenza, continuare a sperare anche quando la realtà intorno a noi sembra contraddire questa speranza. La fede che oggi la Chiesa ci propone è questa fede assoluta nell'amore di Dio. In fondo noi che cosa crediamo? Crediamo che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma che è venuto nel mondo per prendersi cura di noi. Per prendersi cura di noi. E Lui si prende cura di noi sempre, tutti i giorni, non in maniera alterna. Non si prende cura di noi solamente quando le cose vanno bene, ma si prende cura di noi anche quando le cose vanno male. E questa è la sfida che noi dobbiamo vincere. Come poter credere che Dio è al mio fianco, che Dio mi sta amando, mi sta sostenendo, è preoccupato di me, quando intorno a me tutto sembra contraddire questo? Quando non succede niente di quello che io spero, di quello che amo, anzi tutto il male sembra abbattersi su di me, e come fa Gesù a essere presente? Questa è la fede. Gesù è presente perché è fedele sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Alcuni di questi mandati al patibolo, mentre morivano. Però in quel momento dovevano pensare che Gesù stava permettendo, per un misterioso disegno che conosce solo Lui, al quale noi non possiamo nemmeno avvicinarci balbettando qualche cosa, perché sicuramente diremmo delle sciocchezze, Dio ha permesso questo. Lo sa solo Lui perché. Noi dobbiamo solamente affrontare la situazione difficile senza rinnegare la nostra fede. Anzi, con questa fede possiamo trasformare quella situazione dolorosa, difficile, faticosa, possiamo trasformarla in occasione di crescita nella comunione con Lui. D'altronde, come possiamo crescere nella comunione con il Signore? La teologia ci insegna che le virtù teologali, fede, speranza e carità, devono continuamente crescere. E come fanno a crescere le virtù della fede, della speranza e della carità? Attraverso l'esercizio, solamente attraverso l'esercizio. Quindi la carità cresce se facciamo degli atti di carità, la fede cresce se facciamo degli atti di fede, ma non quando recitiamo il credo, Non è che la fede cresce se diciamo credo in Dio, la fede cresce quando io mi affido a Dio, quando mi consegno a Dio, come ci chiede Lui in questo brano. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno di uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Oggi come possiamo noi testimoniare la fede in questo modo puro? Anche oggi moltissimi nostri fratelli testimoniano la fede con il sangue, con la vita, come i primi cristiani, perché in tante parti del mondo i cristiani sono perseguitati e messi a morte. Ricordate quel ministro pakistano che era stato nominato responsabile del dialogo religioso? Lui sapeva che lo avrebbero ucciso, eppure ha detto: io continuo a svolgere questo mio servizio, so che mi uccideranno ma non importa. Un sacerdote in Iraq è stato preso dall'ISIS e gli hanno detto: rinnega la tua fede o ti spariamo. E lui ha detto: sparate. Ecco, quindi anche oggi ci sono tantissime situazioni. Dicono addirittura che oggi i cristiani sono più perseguitati di qualsiasi altro tempo della storia, anche di più del tempo dei Romani. Ma noi qui, perché adesso parliamo di noi, perché sennò facciamo solo dei discorsi, noi che siamo qui in questa bella chiesa, in questo bel quartiere, che viviamo questa vita abbastanza facile, come noi possiamo testimoniare questa fede forte? Come oggi la Chiesa dovrebbe testimoniare? Che cosa il Papa ci insegna oggi per affermare questa fede in modo così radicale, come ci viene detto da questo brano evangelico? L'unico modo sarebbe essere alternativi a questo mondo, non uniformarci allo stile di questo mondo, ma adottare un altro stile, appunto lo stile cristiano. Questo Gesù è venuto a insegnarci. Come un grande stilista esistenziale, Gesù ci è venuto a insegnare uno stile di vita, che è quello descritto nel Vangelo, che inizia con la beatitudine: beati i poveri di spirito, beati i miti, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, beati quelli che preferiscono morire piuttosto che rinnegare il Vangelo, beati quelli che preferiscono anche cambiare amicizie. Tante volte io sento in confessionale alcune persone che confessano di non essere potute andare a messa la domenica perché, insomma, sa padre, eravamo con degli amici che loro non credono, non vanno a messa, allora abbiamo dovuto fare il nostro picnic, il nostro weekend, e vabbè, allora tra scegliere tra Gesù e gli amici, allora abbiamo scelto gli amici, no? Io mi chiedo se quella persona capisce che cosa vuol dire avere la fede, no? A volte è anche tempo perso dirlo, perché ci sono delle chiusure così radicali nella mente dell'uomo che diventa un discorso quasi impossibile. Noi alziamo dei muri che a volte sono impenetrabili. La fede, carissimi, è credere nell'amore di Dio e affidarsi a questo suo amore. Noi siamo chiamati oggi a rendere testimonianza al Signore attraverso uno stile di vita, attraverso delle scelte concrete. Per alcuni queste scelte non sono impegnative, ma per altri sono molto impegnative. Io conosco delle persone che magari hanno dei posti di grandissima responsabilità in qualche azienda e devono scegliere se assecondare, ad esempio, alcune strategie, alcune politiche economiche o no. O i politici che credono, quando devono scegliere, io non so se come riferimento hanno il Vangelo, il bene comune, o hanno invece il proprio bene, la propria carriera. Chiediamo al Signore che ci doni il suo Spirito, perché solo alla luce dello Spirito Santo che può far capire ad ognuno di noi come poter crescere nella fede e nella comunione con Dio. Sia lodato Gesù Cristo.